Buongiorno, wow. Buongiorno vuol dire buona giornata, vero? O giornata buona. E oggi è una giornata sicuramente buona perché siamo viventi. Molte volte ci dimentichiamo che siamo viventi, respiriamo. E dice la Bibbia che i viventi lo possono lodare. E questa mattina abbiamo potuto adorarlo, lodarlo, innalzare il suo nome. Forse noi non comprendiamo cosa avviene in cielo quanto noi lo lodiamo sulla terra. Io credo che si squarciano i cieli, no? E la gloria scende, la sua presenza scende. E lui dice che lui abita in mezzo alle lodi del suo popolo. Non dovremmo aspettare la domenica per realizzare la gloria di Dio. Dovremmo lodarlo tutti i giorni, adorarlo tutti i giorni. Amen. Benvenuti. Questo è il primo giorno della settimana, stiamo cominciando bene con lui. Perciò se vogliamo cominciare bene tutte le cose, cominciate sempre con lui. Amen. Se dovete iniziare un lavoro, iniziatelo con lui. Se dovete fare un viaggio, cominciatelo con lui. Se dovete intraprendere una relazione o qualsiasi cosa, dei rapporti, cominciatelo con lui. Perché quando lui ci guida, avvengono cose straordinarie. Quando lui non ci guida, viviamo l'ordinario, viviamo il naturale che non è il soprannaturale. A me piace pensare a queste cose perché Gesù non ha mai vissuto un minuto della sua vita in modo naturale. Era naturale, ma viveva il soprannaturale. Come? Facendo quello che ha fatto. Lui perdonava, questo è soprannaturale. Lui amava, questo è soprannaturale. Lui parlava del Padre, questo è soprannaturale. Amen? Allora, stamattina mi prenderò 30 minuti, 35 minuti per parlarvi di qualcosa. Il titolo è Non perdere tempo. Dillo alla persona vicino a te, non perdere tempo. Diglielo di nuovo, non l'ha sentito. Guarda che da quell'orecchio non sente bene, falla girare, dimmelo di nuovo. Non perdere tempo. Dobbiamo vivere e prepararci per l'eternità. È un tempo particolare questo. Oggi è un giorno particolare anche per questa nazione, perché siamo andati a votare, anch'io sono andato stamattina presto perché poi diventa un problema. E dobbiamo anche in questo essere guidati da Dio. È vero che sono uomini che dovranno guidare, ma quanto io prego per un uomo che finché guidi la nazione mi sento più tranquillo. Ecco perché la parola ci dice pregate per i vostri governanti, destra, sinistra, centro, rossi, verdi, gialli, ormai sono i colori che si mischiano, no? Però è una cosa importante. Dio non ci dice pregate per la destra o per la sinistra, ma dice pregate affinché possiate menare una vita tranquilla. Ok? Perciò noi crediamo che la parola ci dice il vero. Siamo tempi particolari, sapete, ma chi non comprende i tempi di Dio non si prepara. Vive come se non dovesse succedere nulla. E noi cambiamo nella misura in cui abbiamo questa rivelazione dei tempi di Dio. Sapete, voglio dirvi questo, non è la Chiesa che sta preparando, lo ripeto, il ritorno di Gesù. Non è la Chiesa, sono gli eventi. Ecco perché dobbiamo aprire gli occhi e capire in che tempo stiamo vivendo. Ogni giorno è come se passassero 10 anni. Ormai le cose sono velocissime, tutto si sta compiendo in modo così veloce che non ci rendiamo conto. E abbiamo bisogno assolutamente che Gesù, quando torna, possa trovare noi, ognuno di noi, pronto. Perché lui verrà per una sposa pronta, senza rughe e senza macchie. Wow! Ecco perché non perdere tempo a prepararti, perché l'eternità è una parola, molte volte spaventa quando diciamo eternità. E io credo che dalla rivelazione dipende la qualità della nostra vita. Per un credente, per un ministro, per una chiesa. È dalla rivelazione che dipende veramente anche il nostro cambiamento. Quando noi abbiamo la rivelazione del Padre nel nostro cuore, Dio ci dà proprio l'identità di figli. Ci sentiamo figli, perché molte volte se non c'è una rivelazione di cosa Dio Padre, chi è Dio Padre per ognuno di noi, non riusciamo a comprendere chi siamo noi come figli. C'è confusione di ruoli. E quando noi comprendiamo questo, riceviamo delle risorse veramente illimitate per affrontare i tempi che stanno arrivando. Perciò io credo una cosa, il mondo sta aspettando una Chiesa visibile. Qualcuno diceva la Chiesa è invisibile, il piccolo gregge, nascosto, Dio sa. Ma il mondo sta aspettando questa Chiesa che si renda visibile attraverso il carattere di Dio. Che dobbiamo portare al mondo? Il carattere suo. Di cosa ha bisogno il mondo? Dell'amore di Dio. Di cosa sta aspettando il mondo? Che qualcuno glielo presenti. E come possiamo presentarglielo? Vivendolo. Perché sapete, molte volte noi diciamo delle cose, ma poi non dimostriamo quelle cose. E le persone perdiamo la nostra credibilità. Ecco perché non possiamo perdere tempo di lavorare sulla nostra vita. Quanto è stato? Ieri sera abbiamo fatto l'incontro evangelistico? Ieri sera? Venerdì sera. Abbiamo fatto il primo incontro per questo anno solare del gruppo evangelistico di questa chiesa. Eravamo in 24, mi pare. Circa 6 mancavano, perciò è un gruppo di 30 persone che vogliono impegnarsi per evangelizzare. Ne aspettiamo ancora altre. Perciò questo è importante, che veramente la Chiesa possa prendere coscienza di questo, che se noi non parleremo, Dio dice io farò parlare le pietre per svergognarvi. Ecco, è importante che noi possiamo non perdere tempo. Un amico, un collega di lavoro, dimostrale la presenza di Dio nella tua vita. Perciò essere spiritualmente stabili ci rende credibili. Amen? Vogliamo essere credibili, dobbiamo essere stabili. Non possiamo vivere una vita in cielo e l'altro in terra. Super spirituali un giorno e poi appena arriva un momento diventiamo la brutta copia di quello che eravamo. Perciò è importante non perdere tempo, dobbiamo vivere e prepararci per l'eternità. Voglio leggervi questo verso, Salmo 90, versetto 12, e poi il 17, la seconda parte. Questo è un salmo che scrisse Mosè. Insegnaci dunque a contare i nostri giorni, per ottenere un cuore saggio, e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, rendi stabile l'opera delle nostre mani. Contare i nostri giorni, cosa vuol dire? Ci mettiamo a contarli? Gli anni passano, io ne ho 37. Vabbè, al contrario fate voi. È la stessa cosa, i numeri si possono mettere al contrario. Sapete, l'uomo è stato formato come un essere intelligente, creato da Dio, ma il peccato l'ha deformato. Ecco perché noi viviamo, molte volte si vive come se dovessimo vivere sempre. Ecco perché il Signore dice, insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore saggio. Ci vuole saggezza per vivere, cari. Vivere con gli altri, parlare agli altri. Prepararsi a incontrare Dio, dice Amos, capitolo 4. Preparati a incontrare il tuo Dio. Anzi dice, preparati, o Israele, a incontrare il tuo Dio. Al posto di Israele mettici il tuo nome. Preparati, Franco, a incontrare il tuo Dio. Perciò Pensare che domani è un altro giorno vuol dire non riuscire a capire che potrebbe essere l'ultimo giorno. Perciò insegnaci dunque a contare i nostri giorni. Ogni giorno è un giorno importante. Ogni giorno è un giorno particolare. Cioè, se noi ci alziamo e andiamo a lavorare, lavoriamo tutto il giorno e la sera rientriamo stanchi e mangiamo e poi andiamo a vederci un po' di TV e ci addormentiamo e non ci ricordiamo che un giorno importante è passato e che noi molte volte non siamo stati saggi perché abbiamo dimenticato la cosa più importante di quel giorno. Contare i nostri giorni vuol dire mettere Lui al primo posto, sempre. Cioè, non dobbiamo vivere un giorno dopo l'altro come se fosse un'abitudine. Ma sì, domani un altro giorno si vedrà. C'è un canto, una canzone che dice così. Molte volte le persone vivono come se non dovessero morire mai. Ma vedete i disastri che ci sono in questo momento? Cioè, noi non possiamo vivere in modo un po' così religiosamente, no? È bello stare qui, la lode, mi porta in cielo, il cielo viene sulla terra, è meraviglioso questo momento, ma domani non avrò il gruppo di lode, ok? Perciò contare i nostri giorni vuol dire vivere in Lui, per Lui e con Lui sempre. E non possiamo perdere tempo, perché ogni giorno che va non torna più. Io ho 37 anni e non riesco a capire. Ormai sono così giovanile ancora, no? Ne ho 73 comunque, per chi non ha capito. E poi si muore come se uno non avesse mai vissuto. Entra nell'eternità. Scoperto, impreparato. Ecco perché la parola dice preparati. Ogni giorno dovrebbe essere un giorno importante per prepararti. Fai qualcosa di buono, di piacevole. Di a qualcuno ti voglio bene. Se glielo dici alla persona che vuoi bene, certamente è più facile. Ma se tu domani decidi di fare qualcosa di buono alla persona che ti è difficile dirle ti voglio bene, allora stai facendo qualcosa che a Dio piace. Perciò la parola eternità, sapete, è una parola che nessuno vuole ascoltare. È una parola pesante, eternità. Qualcuno dice che è un tempo fuori dal tempo. Entriamo in un tempo che è fuori dal tempo, cioè non finirà mai. E pensate che ogni momento della nostra vita qua ha il valore là. Tutto quello che tu farei qui è quello che si ricorderà per sempre. Qualcun altro ha detto che è la durata senza fine del tempo. Perciò non saremo con le mogli, con i figli, con il marito, con il lavoro, con la chiesa, col pastore, oppure col gruppo della lode, con i nostri amici. No, saremo noi. È tutta la storia della nostra vita. Cioè, molte volte dire a una persona eternità non è facile, perché è incomprensibile, perché uno che vive pensa che domani è un altro giorno. L'unica cosa che possiamo fare è tentare di capirlo attraverso la parola di Dio. Ecclesiaste 3:11 dice: egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Cioè, tutti hanno il pensiero dell'eternità nel cuore. Anche gli atei, anche le persone che non credono in Dio, Dio ha messo dentro di loro, gliel'ha chiuso il pensiero dell'eternità. E nel momento buono quel pensiero viene fuori. Perché c'è la paura della morte? Molti hanno la paura della morte. Perché c'è il pensiero dell'eternità. Perché pensano come sarà, perché non hanno idea di cosa sarà. Ciò che non è comprensibile molte volte alla nostra mente, Dio l'ha messo dentro il cuore. il pensiero dell'eternità. Nel Salmo 14,1 dice: lo stupido ha detto in cuor suo non c'è Dio. Molti negano l'esistenza di Dio, ma dentro di loro c'è qualcosa che li contrasta. Perché non possono togliere ciò che Dio ha messo dentro. Molti credono che la Bibbia è la parola di Dio, amen? Ma anche fuori da questa chiesa, molti hanno una Bibbia, magari figurativa, magari sono Bibbie particolari, disegnate, con fogli dorate, no? Ok. Che è la verità di Dio. Ma non credono, ma non tutti credono che questa parola si adempirà tutta, completamente. Tutta la parola di Dio si compirà. Ogni parola che è scritta in questo libro, tutto si compirà. Ecco perché dobbiamo leggerla. Dobbiamo prepararci a quell'incontro, cari. Non incontreremo come cristiani evangelici Gesù, sapete? Ma l'incontreremo come un corpo che è chiamata sposa. Che bello. Prepararsi sapendo che posso essere parte di questo glorioso incontro. Perciò non molti credono che questa parola si compierà in tutte le sue parti e nei tempi stabiliti da Dio. Per l'uomo è sempre tempo, anche perché la vita che noi viviamo è talmente breve, cari. Una volta vivevano 800-900 anni. All'inizio gli uomini avevano molto tempo per pensare, per organizzarsi, per prepararsi, no? Oggi non è più così. Oggi dice la Bibbia che il tuo domani non ti appartiene. Ecco perché il prepararsi a incontrare Dio, essere pronti a incontrare Dio, e dobbiamo farlo in questo tempo, prima che finisca il tempo. Stiamo entrando in una stagione che veramente è preoccupante per l'umanità. Tutto si sta preparando. Israele sarà lasciato da solo. Sapete cosa è detto ultimamente? Che Israele non ha bisogno di gas oppure di petrolio, perché ha tutto. Perciò diventerà anche un luogo dove le persone potranno ad attingere. A questo ai russi non piace, alla Russia non piace. Perciò noi sappiamo che stanno coalizzandosi la Russia, la Cina, i paesi del nord, l'India, l'Iran. E noi sappiamo che sono nemici del popolo di Israele. Ma sappiamo anche che l'America in questo momento sta lasciando in questo momento Israele. E così l'Europa, perché noi siamo alleati. Perciò a livello politico si sta formando tutto quello che è scritto nella Bibbia. Che Israele sarà circondata da eserciti. E questo potrebbe essere a breve. Noi dovremmo vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo giorno. Cosa faresti se fosse l'ultimo giorno della tua vita? Qualcuno dice finalmente. Ma sei pronto a incontrare Dio? Sei preparato a incontrare il Santo? Oppure dici: Signore, ancora qualche giorno, ti prego. Dammi ancora qualche ora, ho bisogno ancora di sistemare un po' di cose. Ancora non ho dato tutto di me a te. Che è scritto: dammi tutto il tuo cuore. Avete dato tutto il cuore a Gesù? Avete dato ogni parte della vostra vita a Gesù? Lui è il proprietario della vostra vita? O c'è una parte di proprietà che non volete che ci metta le mani? Questo è uno dei problemi, cari. Perché quel giorno, quando quella tromba suonerà, perché la tromba suonerà, non ci sarà tempo, dice che in un batter d'occhio due saranno in un luogo, uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. Ma tu potrai dire: io sono un cristiano evangelico, No, non è una garanzia essere in una chiesa, avere una Bibbia e conoscerla a memoria, non è una garanzia. L'unica garanzia che possiamo avere è se noi cominciamo a viverla veramente questa parola. Se non ce la fai a viverla tutta, cominci a vivere un versetto. Se noi avessimo questo pensiero chiaro, cesserebbero tradimenti, orgoglio, liti, critiche, divisioni. Cambiamo, perché viene il timore di Dio. Vi ricordate domenica scorsa? Il timore di Dio che cos'è? È la preoccupazione. Il timore di Dio è una preoccupazione che tu hai di piacere a Dio. Cioè, se tu hai questa preoccupazione di piacere a Dio, ti stai preparando a incontrare Dio. Dio non ti dice di essere perfetto, siamo in un cammino di perfezione. Quando lui dice siate perfetti come io sono perfetto, siate santi come io sono santo, lui ci sta facendo vedere dove possiamo arrivare, essere come lui. Perciò siamo in un cammino, ma Dio capisce anche la nostra natura che è debole. Lui ci comprende. Ma ciò che dobbiamo fare noi, dobbiamo farlo. Numeri 23:19. Dio non è un uomo perché possa mentire, né un figlio d'uomo perché possa pentirsi. Quando ha detto una cosa, non la farà, e quando ha dichiarato una cosa, non la compirà. Perciò vuol dire che tutto quello che lui ha detto, quello si compirà. Quello si compirà. Noi siamo abituati a ingrandirle le cose a volte, oppure diminuirle. Ne diciamo una e poi ne facciamo un'altra. Promettiamo una cosa e poi non la manteniamo, perché siamo deboli. E Dio conosce che siamo polvere. C'è un verso che dice che Lui si ricorda che siamo polvere. Quando noi leggiamo la Bibbia o ascoltiamo la parola, dobbiamo ricordarci che un giorno la parola sarà il giudice per tutti i credenti e i non credenti. Dice, ma non ci giudicherà Dio? No, no. Giovanni 12:48 dice, chi mi respinge e non riceve la mia parola, ha chi lo giudica. Non sarà Gesù. Gesù ci amerà sempre. Lui amerà le persone che andranno all'inferno, li amerà sempre. Se si potesse aprire la vita di tutte le persone, potrete scoprire l'amore di Dio, perché Dio ci amerà sempre. Anche quando sbagliamo, Lui continua ad amarci. Ma quando seminiamo, dobbiamo sapere che poi dobbiamo raccogliere. Non è l'amore di Dio che ci toglie le nostre responsabilità, ok? Questo è importante. Chi mi respinge e non riceve la mia parola, ha chi lo giudica. La parola che ho annunziato è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Come sarà? Ci sarà un trono? Ci sarà un giudizio? Ci sarà un tribunale? La Bibbia parla del tribunale. Ci sarà un tribunale. Ci sarà un avvocato difensore, che è Gesù, ma poi ci sarà anche le nostre scelte, la nostra vita, che saranno lì davanti, che potranno condannare. Perciò è importante prepararsi, perché dice che tutti dovranno passare dal tribunale di Cristo. Cioè, questo è importante, non possiamo vivere come, vabbè, dai, non ha importanza, andiamo avanti. No, non funziona così, cari. Se dovete fare del bene, fatelo subito, ora. E sarebbe detto ora, non aspettare, ma domani, ma poi, no, fallo ora. Se senti nel cuore di fare qualcosa di buono, fallo ora. Se devi riconciliarti con qualcuno, fallo ora. Perché quel giorno davanti a Cristo, davanti al tribunale, ci saranno tutte queste cose. E Gesù come difensore non potrà parlare in certi momenti se noi non agiremo ora. In Ebrei 6, 1 al 3 ci sono i sei principi elementari fondamentali del cristianesimo. Chi l'ha letto? Ebrei 6 dall'1 al 3, chi l'ha letto? Pochi l'hanno letto, non tutti l'hanno letto, ok? Non vi ricordate che cos'è. Questi sono versetti che dovete avere chiaro. E ve lo leggo. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare di Cristo, tendiamo alla perfezione senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento delle opere morte, della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della resurrezione dei morti e del giudizio eterno. Ma voglio parlarvi di due di questi punti, di questi sei punti, il primo e l'ultimo. E questa parola, credetemi, scuote moltissimo. E lo scrittore agli Ebrei, dicono che Paolo, ma non si è dichiarato, perciò non diciamo che Paolo, ma lo scrittore agli Ebrei, ai convertiti, ha dato questo. E li scuote per questa perpetua infantile spirituale. Molte volte si vive l'infantilismo spirituale. E cade e ti rialza, e ricade e ti rialza, e rifai gli stessi sbagli, e vai avanti, e poi ti prego, e poi vediamo, e prega per me, e poi fai lo stesso sbaglio, e poi non si... E c'è sempre questo infantilismo spirituale. E questo è nella Chiesa, cari. È nella Chiesa. Non è solo fra di noi quello di essere a livello infantile. Perciò lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, cioè un po' infantile, tendiamo alla perfezione, alziamo un attimino il livello. Perciò ci sono credenti che non crescono mai e hanno bisogno sempre di latte, molti latte in polvere, altri latte a lunga conservazione. Come mai? Si offendono spesso, presto, si vivono sempre di critica, di lamenti, c'è immaturità spirituale. Ebrei 5,12, guardate cosa dice. Infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, dite maestri, maestri, dovremmo essere maestri. Per diventare un maestro bisogna studiare. Amen? Abbiamo fatto una scuola biblica, si sono iscritti 90 persone. Ne sono arrivati alla fine circa 30. Abbiamo scuole di discepolato, formazione base, primo livello, secondo livello. Perciò non manca l'insegnamento in questa Chiesa, perché noi amiamo l'insegnamento. Però il problema qual è? Che pur ascoltando non si pratica, non si vive. Avete di nuovo bisogno che vi insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio. E qui lo scrittore è pesante. E siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido. È un rimprovero che fa alla Chiesa, agli ebrei convertiti. Ma siccome la parola è per tutti noi, possiamo prenderla per noi. Perciò il primo fondamento elementare che tutti avrebbero dovuto superare è, perché se tu hai realizzato l'amore di Dio, il desiderio di Dio, devi crescere, devi alzarti, non puoi rimanere sempre un nano spirituale, no! Non hai sempre bisogno che qualcuno ti porti e ti inviti, devi essere tu a portare, invitare, a dare. Parla del ravvedimento delle opere morte. Sapete cos'è il ravvedimento delle opere morte? Proprio l'apostolo Enzo ci parlò del ravvedimento, vi ricordate? L'altra settimana. È il primo segnale che un cristiano dà dopo la sua conversione. Questo ravvedimento, questo cambiamento di vita in seguito a un pentimento. Se tu ti sei pentito, ti ravvedi di quella situazione, di quella condizione, di quel vizio, di quello sviamento che magari tu hai vissuto o vivi. Perciò Che cosa sono le opere morte? Sono tutte le cose che fai, che dici, che decidi, che non onorano Dio. Sono opere morte, così richiama la parola. Ma soddisfano l'io, l'orgoglio dell'uomo. Matteo 12, 36, 37 dice: io vi dico che ogni parola oziosa, dite oziosa, dice, che vuol dire? Adesso ve lo spiego. Che avranno detto gli uomini, qui parla a tutti, credenti e non credenti, renderanno conto nel giorno del giudizio. Perciò il giorno del giudizio verrà, cari. Poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Qui è Gesù che parla. E se parla lui, crediamoci, cari. La parola oziosa. L'ozio che cos'è? L'ozio è una persona che sta ferma e non fa niente, ok? Inoperoso, non opera, non porta frutto. Amen? Perciò l'ozio non fa portare frutto. E dice delle parole oziose, che non porta frutto o del buono in quello che dici e in quello che fai. Sono parole cattive che escono dalla bocca. La parola dice: se hai qualcosa di buono da dire, dilla. Ma se non è buona, se non edifica gli altri per piacere, non dirla. Tienitela dentro, schiacciala, rifiutala, falla uscire dalla tua mente. No, non mi freghi questa volta. Questo è importante, cari. Tutte queste cose producono liti, ribellioni, rancore, ira, contese. È la carne che viene fuori. Non è un cammino per lo spirito. Parole inutili che si dicono e che si scrivono. Attenti a cosa scrivete. Molte volte siamo così facili. Mio marito mi ha trattato male, mia moglie mi ha urlato dietro. Certo, in famiglia non funzionano le cose. Facebook. Così lo rendo a livello mondiale. Tutti lo sanno, wow! E si sentono pure bene. Ah, guarda, quel fratello non mi ha salutato in quella chiesa, proprio non c'è amore. Ah, guarda, nelle chiese non c'è amore. E qualcuno risponde, hai ragione! E poi gli altri rispondono ancora, no? Se vedete tutte le risposte, no? Nelle chiese non c'è amore. Voi non dovete trovare amore nelle chiese, dovete portare il vostro amore nella chiesa. Amen? Amen. Quelle sono le opere morte. Il primo punto di Ebrei 6 è proprio il ravvedimento delle opere morte. Sono tutte quelle cose che non producono niente né in noi e neanche intorno a noi. Non è zucchero, è qualcosa di acido. Efesini 4:29, nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca. Ecco perché il titolo è di essere pronti, ora. Ma se avete una buona, guarda, mi piace qui Paolo dice, ma se ce n'è una buona, se ne hai 10, ma ce n'è una buona per piacere, i 9, scartali, buttali nell'immondizia, falli uscire dalla tua testa. Ma lui, ma lei, ma loro, ma gli altri, sempre colpa degli altri. Noi non siamo sempre in una posizione di ragione. Gli altri sbagliano tutti, io ho ragione. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca. Ecco perché vi ho detto che ogni parola di questa parola sarà un giudice per ognuno di noi. Cioè, prendete sul serio quello che viene detto, che viene letto. Ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che l'ascoltano. La grazia, noi sappiamo che è il favore immeritato di Dio. Cioè, vuol dire, non è che tu devi avere grazia perché la persona lo merita, no. La grazia serve proprio per le persone che non meritano. È qui che facciamo la differenza. Dio ha fatto la differenza che mentre l'uomo inchiodava, i nostri peccati inchiodavano Gesù, lui ci stava già perdonando. Come si chiama quella? Grazia. Non la meritiamo, ma la riceviamo. Non è importanza chi sei, cosa hai fatto. Io voglio sempre dire che il perdono di Dio, l'amore di Dio è più grande di tutti i peccati che commettono gli uomini dal primo fino all'ultimo. L'amore di Dio è una grande montagna, una grandissima montagna al di sopra di tutte le montagne. Perciò devi sentirti in una posizione giusta. Ecco perché ho detto che quando abbiamo la rivelazione del Padre, Lui ci dà l'identità di figli. Ah, sono un figlio amato da questo Padre. Sono imperfetto, certo, perché il peccato ci ha deformati, ma Gesù ci ha riformati. Faccia del bene a quelli che ascoltano. Oggi c'è il culto della parola, oziose, malvagi, inutili. Abbiamo visto in questa campagna politica, mamma, quante parole si sono dette. Si hanno detto tutte le parole possibili e immaginabili, uno contro l'altro, in una maniera totale. Cioè, non sono degni nessuno di salire su quel a governare, non dovrebbe essere nessuno degno, perché ognuno sta facendo i fatti suoi, ogni parte sta lavorando per il proprio colore. E allora qualcuno dice: io darò 10 milioni ai giovani, e qualcuno dice: ma dove li prenderai? Io adesso toglierò la povertà a tutti. E allora sei in grado di farlo? L'Italia ha 2.500-600 miliardi di debiti. Siamo il paese forse più indebitato, forse al penultimo posto a livello mondiale, non lo so, ma veramente è tragica la cosa. Ma questi sono i segni che stanno operando per il ritorno di Gesù. Se non dobbiamo spaventarci. Che cosa sono per Dio 2.700 miliardi, padrone del cielo e della terra? Quali sono i tuoi problemi grandi? Saranno sempre piccoli in confronto a quello che Dio può fare nella tua vita. Amen? Perché Dio è colui che risolve, è colui che ha già risolto le cose. Non devi pensare che Dio deve darti, perché già ti ha dato. Devi solo crederci questa mattina e riceverle tutte queste cose. Il ravvedimento delle opere morte sono tutte quelle cose che Dio non direbbe e non farebbe mai. Perciò vuol dire Dio fuori dalla tua vita. Perciò se sono opere morte nella tua vita, non ci può essere Dio nella tua vita. Perciò devi fare pulizia adesso, devi cominciare a fare pulizia. Perciò decisioni, espressioni, atteggiamenti, caratteri che non vogliono cambiare, attitudini sbagliate che ricadi sempre. Lavoraci, preparati. Seconda Corinzi 5:9-10. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Amen? Quando tu ti chiami devi andare in un tribunale per fare una deposizione oppure una testimonianza, è sempre un momento molto particolare. Devi dire la verità, non puoi mentire. In America una volta si usava che prendevano la Bibbia, non so adesso se, ma mi pare che l'hanno tolta, che facevano giurare sulla Bibbia di dire tutta la verità. E loro dicevano: lo giuro. Cioè, vuol dire che quel giuramento era sacrosanto. Guai se diceva una menzogna. Affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Noi riceveremo tutto quello che abbiamo seminato. Ok? Questo non vuol dire che se hai fatto del male e non ne fai più, poi prenderai, c'è ancora il resto, il male. No, Dio cancella. Dio sa cancellare. Lui ha una gomma tremenda. Lui quando cancella non si vede più che cosa c'era scritto. Non si ricorda più dei nostri sbagli. Dice che lui prende i nostri peccati e li getta nel mare. Vi ricordate questo verso? Perciò li butta lontano, al di là di tutto quello che può essere il suo ricordo di queste cose. Lui ci vede sempre sotto quel sangue prezioso, quel prezzo pagato, e ci vede figli, figli in preparazione. Ma la versione Amplified è ancora più forte di questo verso di Seconda Corinzi 5, 9, 10. E dice, noi tutti dobbiamo comparire ed essere rivelati per ciò che siamo. Perciò non possiamo, sapete, possiamo anche ingannarci. Vengo qui, amen, alleluia, gloria a Dio, vengo, ma poi fuori faccio altro. Non possiamo ingannare Dio, cari. Noi tutti dobbiamo comparire ed essere rivelati per ciò che siamo, davanti al trono del giudizio di Cristo. È pesante, eh? Affinché ciascuno riceva la retribuzione secondo ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia bene sia in male, considerando quali sono stati il suo scopo, la sua motivazione e i risultati che ha ottenuto, impegnandosi, dando se stesso e concentrando la sua attenzione per realizzarli. Questa è la versione Amplified di questo verso di Seconda Corinzi, molto più aperta, molto più comprensibile. E lo scopo e le motivazioni che portano i risultati. Qual è il tuo scopo e qual è la tua motivazione? Perciò concentrati, quale motivo hai di comportarti in una certa maniera? Qual è lo scopo? La Bibbia dice che dobbiamo comparire ed essere rivelati per ciò che siamo davanti al trono del giudizio di Cristo. È pesante, cari. Non è come stare qui. Adesso poi noi ci alziamo, andiamo a mangiare, o poi è finito il culto, ci sono stato, domani è un altro giorno e si vedrà. Ma non funziona così nel mondo spirituale. Perché noi dobbiamo essere sempre pronti a incontrare Dio. Non solo al suo ritorno, ma ogni momento dobbiamo essere pronti a rendere conto. Perciò se sei un padre, una madre, se sei un figlio, se sei giovane, se sei anziano, se sei ricco oppure no, se hai un ministero oppure no. Perciò la responsabilità è di tutti, perché tutti renderemo conto. Perciò questo verso dovrebbe scombussolare il nostro modo di vivere. Rileggetelo poi. Questo dovrebbe portarci emozione, dovrebbe scioccarci, wow. Cioè, non posso più camminare come camminavo, non posso più dire come dicevo, non posso più fare come facevo. Se la mia vita è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, dice la Bibbia, tutto è diventato nuovo. Paolo ha detto, io sono morto con Cristo, un morto non fa più le cose. Un morto si lascia trasportare. E non sono più io che vivo di quella natura, ma è Cristo che vive in me. E la vita che ora vivo, la vivo nella fede del Figlio di Dio. Cari, dobbiamo veramente prepararci. È una cosa seria, essere pronti. Lo dico come pastore, come amico, come fratello vostro, come parte del corpo di Cristo. Io sono chiamato a prepararmi, a non perdere tempo, a non dire ma poi si vedrà, un giorno si vedrà. Non è vero, non è vero. Non perdere tempo. Vivi proprio per incontrare Dio tutti i giorni, quando vai a lavorare, come operaio, come imprenditore, come moglie, come marito, come figlio, quando studi, quando fai la spesa. Non dobbiamo impigrirci, cari, sapendo che le cose saranno così come sono scritte. Poi c'è quell'altro fondamento elementare di Ebrei 6, che è il giudizio eterno. Ne prendiamo solo due e poi ho finito. Primo Pietro 4,17. Poiché è giunto il tempo che il giudizio comincia dalla casa di Dio. È pesante pure questo. Cioè, il giudizio non comincerà con il mondo, comincerà con la Chiesa. Dice, ma come mai? Quelli hanno sbagliato. No, no. Il giudizio comincerà dalla casa di Dio, da tutti quelli che vengono in Chiesa, da quelli che hanno creduto, che si sono battezzati. Se hai operato bene, avrai bene. Se hai operato male, avrai male. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo di Dio? È una parola pesante. Ecco perché dicevo al gruppo evangelistico venerdì sera, abbiamo un grandissimo compito di prepararci noi per portare questo grande messaggio di salvezza, l'Evangelo di Cristo, la buona notizia. Le persone stanno aspettando. Cioè, prepararci noi è importante. Perciò prepararmi a essere il testimone, il rappresentante di questo messaggio è importante. Io credo che la maggior parte dei credenti non prenda sul serio ciò che è scritto nella Bibbia. A questo dobbiamo arrivare. Perché la parola dice che molti sono i chiamati, ma pochi saranno gli eletti. E io vorrei essere fra i pochi. Tu? Chi vuole essere fra i pochi? Buon lavoro, cari, allora. Se vuoi essere fra i pochi, devo darti un buon lavoro. Comincia a lavorarci. Comincia a prepararti. Comincia a cambiare quelle attitudini, quei pensieri che non ti fanno prosperare nella tua vita spiritualmente. Dobbiamo prendere sul serio tutto quello che viene detto. Due domeniche fa l'Apostolo Enzo è stato molto chiaro anche sul ravvedimento, sembra una cosa scontata. Io mi sono convertito, mi sono ravveduto, mi sono battezzato, lo Spirito Santo mi ha battezzato. Voglio dirvi una cosa, molti parleranno in lingua all'inferno, perché non basta, perché non è il parlare in lingue o il battesimo che ci porta a essere la sposa. Dice che saremo senza macchie e senza ruga. Noi sappiamo che le macchie e le rughe invecchiano, fanno capire che comunque c'è decadenza. Sarà una sposa giovane, una sposa fresca, una sposa che vive l'Evangelo di Cristo, una sposa che loda, che adora, una sposa piacevole. Noi dobbiamo essere piacevoli, cari. Tu devi essere piacevole quando hai a lavorare, devi essere piacevole. Se ti costa un caffè darlo alla persona più antipatica che c'è vicino a te, spendilo questo caffè. Falle vedere che non c'è quel sentimento. Ma è antipatico. Anche tu sei antipatico. Voi pensate che siamo piacevoli? Nessuno è piacevole. È solo la grazia di Dio. È proprio quello che non merito, che ho ricevuto, che mi rende piacevole agli altri. Non è la mia vita, i miei sbagli e tutte le cose. Quante volte diciamo cose che non dovremmo dire, pensare cose che non dovremmo pensare. Ebrei 9,27. E come è stato stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Perciò la nostra vita è una vita unica. Tu non rinasci pietra o albero o foglia. Alcuni pensano, no, la reincarnazione. Ah, poi io rinasco una sedia. Così si siedono tutti. Poi questa sedia non funziona più e hai perso la tua vita anche come sedia. Ma quante sciocchezze si dicono. La Bibbia dice che Noi viviamo una sola vita e dopo c'è il giudizio delle cose che abbiamo vissuto nel corpo. Ecco perché ti dico, fai del bene, perché è come un tesoro che metti in cielo, perché quel giorno davanti al tribunale tutte queste cose saranno aperte. Non potremo nasconderci. Diamoci dentro, cari. Tuffiamoci. Non diciamo, andare due volte in chiesa è un po' troppo, eh? La domenica, ma poi anche il giovedì, poi vogliono farmi fare lo studio, mamma mia, pesante sta cosa. Tre volte alla settimana. Io mi ricordo che facevamo, una volta si usava così, forse qualcuno se lo ricorda, il martedì, riunione di preghiera. Mercoledì avevamo lo studio biblico. Il giovedì il culto settimanale, si usava una volta. Il venerdì avevamo, io facevo parte della lode, perciò c'era il gruppo della lode, e poi il sabato c'erano i giovani, poi nel pomeriggio c'era l'evangelizzazione, la domenica mattina il culto, il pomeriggio l'evangelizzazione. Arrivava il lunedì e ero annoiato, ma che faccio oggi? Ma che faccio oggi? Non faccio niente, no? E oggi sembra che basta una volta in più che ti senti stanco. Mamma mia, andare al culto, mi devo alzare presto. Ma il culto alle 10, ma alzati alle 9, pigliati 3 caffè insieme, comincia ad adorare il Signore, comincia a venire al culto mezz'ora prima. Tante volte lo diciamo. Ma preparati a incontrare Dio anche in chiesa, perché è vero che abbiamo il gruppo di lode, grazie a Dio. Io ringrazio il Signore per questi doni meravigliosi che sono il nostro gruppo di lode, che in questo periodo è tutto in fase di cambiamenti, di trasformazione, eccetera. Ne vedremo di belle, ve lo posso garantire, no? Perché abbiamo in mente tante cose che vogliamo fare per questa città in questo ultimo tempo, prima del suo ritorno. Giacomo 2,13, poiché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia, e la misericordia trionfa sul giudizio. Questo è un altro punto, ragazzi, tosto. Che cos'è la misericordia? Perché qui parla di misericordia, che sarà giudicato se non useremo misericordia. Perché Dio ha fatto misericordia a noi. La misericordia è proprio una manifestazione dell'amore di Dio. È parte del pacchetto dell'amore di Dio. Perciò si esprime attraverso il perdono. Tu hai misericordia di una persona che ti ha trattato male e lo perdoni. È tolleranza e pazienza verso gli altri. La misericordia è meravigliosa. Così come Dio fa con noi, perché senza la misericordia non ci sarebbe la possibilità per nessuno. Ecco perché il Signore ha usato misericordia. E Dio ci chiede di essere come Lui. Matteo 5,7, beati, che vuol dire felici, i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Perciò lavora su questo. Non essere irritato se qualcosa non funziona. Abbi misericordia. Perché se Dio dovesse fare così con noi, saremmo tutti sulla brace. Matteo 9,13. Ora andate e imparate che cosa significa, questo lo disse Gesù, io voglio misericordia e non sacrificio. Quando usiamo misericordia, le strade si accorciano. C'è più pace, c'è più benessere. C'è più prosperità. Voi che cambiano le cose, cominci ad avere misericordia. Perché è Lui che ce lo dice. Perciò questa essere pratici nell'amore. Quando noi parliamo dell'amore di Dio, molte volte, no? Ma l'amore deve diventare pratico. Dice che l'amore non è volersi bene. Vogliamoci bene, questo è l'amore, non c'entra niente. L'amore di Corinzi 13, quello è il vero amore, che non sospetta il male, non si comporta in modo sconveniente. Qui subentra la misericordia insieme all'amore. Sono tutti versi che sappiamo a memoria, ma molte volte scivolano e gli altri lo vedono. Perciò il Vangelo, sapete, questo ve lo dico, e poi abbiamo finito, non cancella le differenze sociali. Cioè, non sovverte il diritto naturale di proprietà. Tu puoi avere una macchina, due macchine, tre macchine, puoi avere una villa, due ville, tre ville, puoi avere una banca, due banche, tre banche, quanti problemi, ok? Non è che sei meno di chi non ha niente davanti a Dio. Perciò il Vangelo non sovverte, se tu usi queste cose alla gloria di Dio, tu puoi essere ricchissimo, a Dio non interessa. Non è questo il problema. Il lavoro del nemico è far sì che queste cose diventano prioritarie. L'amore per il denaro, allora sì che diventa pericoloso. Ma quando il denaro viene usato per la gloria di Dio, è un benessere, ok? Perciò non sovverte il diritto naturale di proprietà il Vangelo. Perciò Dio non ce l'ha con i ricchi, ma con i ricchi che fanno della ricchezza il loro Dio. Quello sì. Dice che i ricchi non entreranno, ma perché il loro cuore è nelle ricchezze. Perciò non esclude diversità anche intellettuali, fisiche, economiche. Può esserci una persona intelligente, una persona magari che non ha fatto scuole, dice poche cose, legge poche cose, no? Non è che quello che è intelligente è fuori dalla grazia di Dio e tu invece sei il super spirituale. No, non sovverte queste cose. Se io la mia intelligenza, la mia cultura la metto al servizio di Dio, wow, nella politica, nell'imprenditoria, far crescere le cose per la gloria di Dio, questo è buono. Il Vangelo non porta un povero a odiare un ricco e non porta neanche un ricco a inorgoglirsi, ma usa tutto ciò che ha per essere alla gloria di Dio. Luca 6,38: date vi sarà dato. Ma questo verso lo so, certo che lo sappiamo. Date vi sarà dato, una buona misura pigiata, scossa e traboccante. Non so io quando tu fai qualche cosa se la fai in una maniera scossa e traboccante. E vi sarà versato in seno, perché con la misura con cui misurate, sarà altresì misurato a voi. Perciò è importante come noi diamo, come noi operiamo. Questo principio del dare è come un seme seminato che produce frutto. Non sto parlando di soldi, fratelli. Quando noi diamo tempo a Dio per parlarci, ammaestrarci, cambiarci, quando prendiamo una parola che viene predicata e comincio a farla mia, ok? Cominciano i cambiamenti, le trasformazioni. Viene cambiato il nostro cuore. Perciò se tu dai tempo a Dio, Dio ti farà come Lui. Sapete perché Gesù disse, io e il Padre siamo uguali, siamo uno. Perché? Perché stava sempre col Padre. Perciò Lui diceva quello che il Padre faceva, prendeva la potenza del Padre, l'autorità del Padre, la grazia del Padre, il perdono di Dio, tutto si riversava nella vita fisica di Gesù, uomo. Ecco perché Lui ha potuto dire, anche voi potete essere come me. Quando noi diamo tempo a Dio, Dio ci farà come Lui e gli altri vedranno. E pensate a quel giorno, quando davanti al trono di Dio, quanto miliardi di angeli saranno lì che guarderanno, quando tutta l'eternità sarà davanti che guarderà quello che sta per succedere, quanto si apriranno i libri e cominceranno a fare dei nomi. E ogni nome ci sarà tutto quello che tu hai seminato in Lui, per Lui, con Lui. Ecco perché ci sarà un giudizio, sia nel bene che nel male. Ogni cosa che noi abbiamo fatto che non è nell'ordine di Dio, nei principi di Dio, quello verrà rivelato. ogni atteggiamento, ogni pensiero. Ecco perché dobbiamo purificare, dobbiamo avere i pensieri di Cristo. Dice, come si fa? Comincia a pensare, no, non permettere che i tuoi pensieri prendano autorità nella tua vita. Perché sapete, la mente è come un immondizzaio, arriva di tutto. Tu puoi pensare cosa vuoi, decidere cosa vuoi, ma fallo filtrare attraverso la parola. Vedrai quante cose dovrai buttare. Preparati i sacchi neri. Preparati tanti sacchi neri, perché è un tempo questo di preparazione. Abbiamo bisogno di buttare tante cose, di fare pulizia nella nostra vita, come ogni tanto si fa nelle case. Bene, non ce la facciamo più, ci sono soprammobili dappertutto, e la polvere, e i vestiti non ci stanno più nell'armadio, perché sono vestiti di 10 anni, 15 anni fa, che mi stanno stretti, mi stanno larghi, eccetera. Devo fare pulizia. Allora ti metti un giorno, prendi i sacchi neri e cominci a fare pulizia. Vestiti, soprammobili, cose vecchie, cose che non servono più. Quante cose non servono più nella nostra vita? Perciò quello che voglio dirvi per finire è questo. Non perdere tempo. Non perdere tempo, perché il domani potrebbe essere il giorno finale per ognuno di noi. O Gesù potrebbe tornare questa notte. Io penso che ci sarà ancora qualche anno, è un pensiero, non sappiamo il giorno e l'ora, ma io credo che i prossimi 10 anni saranno veramente quelli tosti, saranno forse gli ultimi, perché il tempo ormai è compiuto, il Vangelo del Regno viene predicato, la tecnologia ci sta dando una grande mano, ormai l'Evangelo sta andando anche nei posti più perduti e sperduti. Perciò non è solo andare, ma attraverso la tecnologia l'Evangelo sta correndo. È una chiesa che deve essere preparata a diventare una sposa. Non essere chiesa, diventa una sposa. Forse sei quel filamento intorno al vestito o quella perla che c'è sul vestito o una spallina oppure una parte del corpo. O sarai una parte dell'occhio o un capello di questa sposa, ma permetti alla tua vita di essere parte di questa sposa. Amen. Facciamo un applauso al Signore Gesù. Alleluia. Amen. Alzatevi. Grazie. Ora la lasciare cadere abbassante la bassante. Un giorno il Signore mi ha detto, non perdere tempo, prepara la Chiesa a incontrarmi. Mi ha detto, prepara la mia Chiesa a incontrarmi. Io sono parte della Chiesa, cioè anche io sono in preparazione. Perciò non voglio più pensare che poi sarà un giorno dopo l'altro uguale. Cioè non pensiamo più così, cari, tuffiamoci. Veramente non perdiamo più il tempo, perché il tempo è prezioso. Siamo entrati in una stagione nuova, il 25 entreremo in un altro anno ebraico. Oggi è 25, oggi è 25, amen. Facciamo un applauso al Signore per questo. Entriamo oggi nel 25, oggi è 25, giusto? Nel 5783. Secondo il calendario ebraico. L'anno scorso era il 5782 e noi sappiamo che l'8 nella Bibbia ha a che fare con la bocca. Il 2 è Gesù. Io e il Padre siamo uno. Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Vuol dire che era stato l'anno della proclamazione della parola e continuerà. Ma quest'anno è il 3, è l'anno dello Spirito Santo, è l'anno che Dio comincerà a fare cose straordinarie. Se noi ci faremo cambiare e trasformare, sarà il primo miracolo che lo Spirito Santo farà. Decisioni che drastico, radicale, magari ci posso rimettere, ma che se ne importa se ci rimetto qualcosa, c'ho tutto da guadagnare con Cristo. Perciò siamo entrati con oggi proprio nell'anno che lo Spirito Santo comincerà a fare opere attraverso la nostra vita. Ecco perché il gruppo evangelistico si sta preparando, ma anche la Chiesa, anche tu ti devi preparare, perché lo Spirito Santo ti userà in modo soprannaturale. Anche solo dicendo delle cose sarà soprannaturale. Magari hai detto sempre a qualcuno, sai, Gesù ti ama, ma quest'anno lo Spirito Santo è l'anno suo, lo prenderà quella parola e la metterà nel cuore delle persone. Ecco perché dobbiamo prepararci e farci usare dallo Spirito Santo. Amen. E questo lo faremo. Chiudete i vostri occhi. Santo è il tuo nome, Signore. Meraviglioso sei, Padre. Che meraviglia, Signore, sapere le cose che verranno. Che bello quando tu ci riveli le cose, Signore, che stanno per arrivare. Tu non ci lasci all'oscuro. Con gli altri parlavi in parabole, ma con i tuoi parlavi chiaramente. E qui ci sono molti tuoi, Signore. E tu vuoi preparare questa Chiesa a livello evangelistico, a livello, Signore, di decisioni, come è stato detto, come è stato parlato, predicato, perché vogliamo entrare come sposa di Cristo. Signore, io ti prego che nessuno rimanga indietro, che nessuno possa essere superficiale dicendo domani è un altro giorno, oggi sono impegnato, oggi ho da fare, troppe cose da fare, non posso lasciarle. Io credo che se tu avessi la rivelazione dei tempi e delle stagioni di Dio, avresti più coraggio per farle le cose. Io ti prego, Signore, per i tuoi figli, per tutti noi, facci essere consapevoli, pur facendo delle cose, lavorando, vivendo la nostra vita in famiglia, Signore, e venendo ai culti, venendo, facendo tutte queste cose che dobbiamo fare, Signore, perché tu ci dici di farle, ma vogliamo fare scelte radicali, Signore, che cambiano la nostra vita, che ci preparano a incontrarti, Signore, che possiamo buttare via tutte quelle cose che fino ad oggi ci hanno impedito, che ci fanno diventare spigolosi molte volte. Io ti prego, Padre, facci essere come quell'acqua versata, facci essere veramente cibo per le persone, fa che possiamo riflettere su tutto questo. Io ti prego che tu possa dare memoria ai tuoi figli per non dimenticare. Alleluia al tuo nome, Signore, perché quel giorno davanti al tribunale di Cristo, davanti all'eternità, quei libri saranno aperti. E forse non è una cosa così lontana, Signore. Forse 50 anni, 100 anni fa poteva essere ancora lontana, ma oggi ci rendiamo conto, Signore, che è così vicino. Siamo proprio, tu sei proprio alle porte, è già tutto pronto in cielo. Ti prego, Signore, dai sapienza ai tuoi figli come gestire questo anno nuovo, Signore. Spirito Santo, usaci per la tua gloria, fa che possiamo essere arresi a te. Noi ti adoriamo, Spirito Santo. Molte volte ci dimentichiamo di te, ma sei la persona che Gesù ha mandato al suo posto. E quest'anno, a livello del calendario ebraico, è un messaggio per tutta l'umanità. È il tuo anno. Tu sei sempre stato presente, ma quest'anno vuoi fare cose straordinarie. E io ti chiedo, Padre, fa che ogni tuo figlio possa diventare un mezzo di cose straordinarie. Se c'è qualcuno in mezzo a noi che sente il bisogno di un tocco per cambiare la sua vita, Forse tu hai pensato a Dio come un qualcuno così che è lontano, che si fa i fatti suoi, mentre stamattina hai capito che è un Dio vicino, pronto, pronto a darti una mano. Se senti il bisogno di Lui in questo momento, io ti chiedo, alza la tua mano. Se senti il bisogno di Lui, se senti che stai facendo un cammino, faticando, se stai facendo un cammino che non è quello che è stato detto, alza la tua mano. Alleluia, al tuo nome, Signore. Amen, Signore. Vieni, sorella, vieni avanti, vieni. Voglio pregare per te. Chi sente il bisogno questa mattina, venga, faccia un passo avanti. Faremo una preghiera veloce, ma voglio pregare per questa nostra amica, perché possa far entrare nel suo cuore Gesù. Tu lo vuoi questo? Amen. Allora diciamo insieme a lei questa preghiera. Fai anche tu questa preghiera insieme a tutta la Chiesa. Padre, io vengo a te.
Padre, io vengo a te.
Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù.
Io so di essere una peccatrice senza speranza.
So che sono una peccatrice senza speranza.
Ma la tua parola questa mattina.
Ma la tua parola stamattina.
Mi ha fatto capire il tuo amore.
Mi ha fatto capire il tuo amore.
Il tuo perdono.
Il tuo perdono.
Io ti chiedo perdono per tutti i miei sbagli.
Ti chiedo perdono per tutti i miei sbagli.
Per tutti i miei peccati.
E per tutti i miei peccati.
Io credo con il mio cuore.
Io credo con il mio cuore.
Che tu sei il Signore.
Che tu sei il Signore.
Della mia vita.
Della mia vita.
E confesso te, Signore Gesù.
E confesso te, Signore Gesù.
Come il Signore della mia vita.
Come il Signore della mia vita.
Io ti accetto nel mio cuore.
Io ti accetto nel mio cuore.
Nella mia vita.
Nella mia vita.
Come il Signore e il Salvatore.
Come il Signore e il Salvatore.
Il padrone della mia vita.
Il padrone della mia vita.
E come il Signore.
E come il Signore.
Io ti appartengo.
Io ti appartengo.
Le cose vecchie sono passate.
Le cose vecchie sono passate.
Tutto è nuovo.
Tutto è nuovo.
E io sono qui per te.
E io sono qui per te.
E tu sei qui per me.
E tu sei qui per me.
Grazie Padre.
Grazie Padre.
Che ora sono tua figlia.
Non ho capito.
Che ora sono tua figlia.
E ora sono tua figlia.
Salvata per grazia.
Salvata per grazia.
Per il sangue di Gesù.
Per il sangue di Gesù.
Grazie Padre.
Grazie Padre.
Girati e dillo a tutti, sono una figlia di Dio.
Sono la figlia di Dio.
Amen, forte questo applauso. Alleluia. Amen.